Bene, cominciamo con la lezione propriamente detta di oggi. Però parlando sia con Gaetano sia con Rosetta mi hanno suggerito una cosa che è giusta. Cioè, l'ultima volta abbiamo fatto questa lezione sullo strumento, no? Ve la ricordate? E abbiamo aperto tutto questo discorso, siamo partiti anche questo rapporto con lo strumento musicale, con la crisi, vi ricordate le cose di cui avevamo parlato? È registrata, no? E questo discorso dello strumento come sfida, eccetera, eccetera. Vi avevo detto due cose, vi avevo detto che questo libro era gratis, l'ho messo gratis adesso, quindi se volete andate qua, lo potete scaricare gratis, d'accordo? Per un paio di giorni aperto. È un libro molto intrigante, e insomma prendetelo se vi fa piacere, è gratis, ma comunque è abbastanza interessante. Dunque, tu sei dove? Io mi attacco quasi quasi a quest'altro. No, Annalisa. Va bene, no, non ti vedo per il momento. Va bene, comunque vi fidate di me perché sono in locale. Da là lo potete prendere. È quel libro di cui vi avevo parlato, no, la volta scorsa. Fa questo lungo percorso, no, cioè, è interessante questo, che quanto più uno affonda su alcune problematiche, è come dire, il mondo antico, ma il mondo preclassico, il mondo diciamo quasi primitivo, è pieno di forze, no? Quanto più scavi in quella direzione, più scopri cose. E quindi, cioè, in quella parte iniziale, con il ragionamento con Morosin, eccetera, vedrete che se lo leggete vi piacerà molto. Allora, questo è there is also an English version di questo libro, un poco più breve, che è perché non ti vedo? Qual è il meccanismo? Tu, è strano. Tu sei sicuro che sei in una posizione non disturbare, non è che sarà quello, sei in aereo. Perché forse quella posizione non ti manda, la posizione non disturbare, no? Quella là dell'aereo. Prova a disattivarla. No, perché mi dispiace non poter mai fargli vedere le cose. Comunque, attraverso questi due link, ecco, questa è la versione inglese di quella paper, in cui c'è anche la conferenza vera e propria, che si può scaricare a chi interessa. Adesso vediamo. E questo invece è il PDF in inglese. Ok, adesso lo sta caricando e quindi ci sono queste cose. Quindi questa è la paper effettiva, in inglese. Quindi questo è un argomento, se volete approfondire tutta questa questione dello strumento, questa è una paper abbastanza bella. L'abbiamo messa apposta. Oh, qua non so che mi succede, qualche cosa lo vede in rete, non lo vede. Però questo io ho proprio bisogno assolutamente di avere la rete, perché dovevo andare da là. Niente?
Sì, io ci sto.
No, non chiedo proprio.
Provo a accendere e spegnere.
Non mi dispiace perché è tutto basato sul web. Allora, dicevamo in particolare con Rosetta alla fine di questa discussione, ma mostra anche qualcosa che in qualche maniera incarna tutti questi principi, no? Parlavamo di questo discorso dell'informatica, dello strumento, della crisi, abbiamo parlato a lungo della reificazione, no? Abbiamo parlato a lungo di questa cosa. Allora, dovendo trovare una strada, e pensando proprio a un edificio che è meglio di...
Proviamo
con questo, sì. Come si chiama lui? Wave 2. Ok. Ok. Quello sopra? Quello tra parentesi?
Ok.
Ah sì, scusami. Ok. No, Allora io bello che l'altra volta ho postato il tecnico, ho detto ma guarda che qua a noi il wifi non va bene, no ma va bene a palla, mi ha detto, sarà a palla, ma palla o non palla, non è che vedo molto. Ho perso la... Ah ecco, vediamo un po'. No, non la vedo. No, si è rispento tutto. Perché con questo non mi fa accedere.
Allora,
59, ok. Sì, ok, va bene. Grazie, vediamo se adesso ce la facciamo. Ecco, grazie. Allora, l'opera che veramente, che in una parola può essere un grosso condensato di tutte queste cose che dicevamo, è probabilmente Blur, no? Questa opera che forse alcuni di voi conoscono, forse alcuni di voi non conoscono, su cui torneremo anche in altre occasioni. Perché? Perché questa opera in qualche maniera non è proprio pensabile senza l'utilizzo del paradigma elettronico, praticamente. È un po' come pensare a Brunelleschi senza prospettiva, cioè come si fa a pensare a Brunelleschi senza prospettiva? In questo caso, cioè proprio l'edificio incorpora un paradigma diverso, no? E lo possiamo vedere grazie a Wave 2.3.0. Ok. Lo possiamo vedere. Vi porto al blog, questo è, vabbè, non importa adesso quello che è. Qui abbiamo fatto un piccolo video, che è un video in parte mio, in parte di altri. Lo vediamo rapidamente nel video e ve ne parlo durante il video, intanto che lo carica. Questa è un'altra cosa. Ehi ragazzi, e vai! È incredibile. Avete visto? Basta avere molta pazienza. Magari così. Vediamo adesso con calma. Comunque da qualche parte dovrei essere collegato. Vabbè. Siamo troppo... Ah ecco, forse a poco. Intanto che lui carica, penso che lui carichi comunque, no? Credo che lui carichi. Possiamo parlare vedendo le immagini. Ok. Allora, perché è così particolare questo edificio, no? Perché è un edificio... Eccolo qua. Dov'è l'edificio? Eccolo qua. Non lo sa? Non ci sta. Questa idea di Blur è un'idea in cui un discorso di input e output, di flusso di dati, di trasformazione e di idea in qualche maniera di spazio legato a delle trasformazioni basate sul principio informativo si in qualche maniera incorpora e diventa cosa reale, tra virgolette, perché questo è un edificio reale. Cosa fa questo edificio? L'edificio è in realtà sostanzialmente uno spazio di esposizione, di performance, un teatro, un bar, e questo. Si inserisce in una grande Expo, che è l'Expo Svizzera del 2002, che è un po' tutto. Ha giocato su questo paradigma dell'informazione, un po' tutta la mostra, questa grande Expo si basava sul principio dell'informazione in varia maniera fatta. Viller e Scofidio sono una coppia straordinaria di personaggi. Lui è Richard Scofidio, ormai ha quasi forse 76-77 anni, e lei è più giovane, circa cinquantenne, e il loro studio ha cominciato a essere abbastanza operante agli inizi degli anni 90, ma la particolarità di questa coppia è che loro sono stati dei docenti, e se lo sono ancora, a questa scuola americana che si chiama Cooper Union. Cooper Union è stata fino all'altro ieri, perché adesso purtroppo proprio l'altro ieri, da poco tempo, è cambiata in questo, però era la Union, era la scuola dei sindacati americani, no? Ed era la scuola di altissimo livello, di altissimo profilo, ma a cui si andava soltanto gratis, l'unica scuola americana che si entrava soltanto gratis per scholarship, legata a questa idea, no, appunto labor, dei sindacati, eccetera, eccetera. Localizzata nel centro di New York, una scuola delle arti in genere, quindi architettura, arte, pittura, fotografia, e quindi una fucina straordinaria, diciamo, soprattutto nell'intreccio tra le varie cose, in cui ci sono anche degli italiani, perché accedendosi per borsa di studio, io ho conosciuto diversi studenti italiani che erano lì, che non avevano neanche finito, diciamo, la scuola in Italia, erano andati direttamente a Cooper Union. Loro due, Diller, Elizabeth Diller e Riccardo Scofidio, sono due professori di là. E per circa 15 anni sostanzialmente hanno fatto un lavoro tutto rivolto ai rapporti tra arte concettuale e installazione. Diciamo, era questo il loro ambito, non era esattamente l'ambito dell'architettura e della costruzione. Attorno agli anni 2000, sempre lavorando sul paradigma digitale anche, ma digitale, visuale, performativo, trasformativo, concettuale, due grossi personaggi, attorno agli anni 98-99 hanno cominciato a spingere di più nella direzione del digitale, che comunque era già presente, e hanno cominciato a vincere anche dei concorsi di architettura. Questo è, diciamo, probabilmente il link, no? È il passaggio tra l'uno e l'altro in qualche maniera, no? Tra questo grosso lavoro di tipo, appunto, diciamo, nel contesto anche dell'arte, del pensiero, della concettualizzazione, e uno dell'architettura. Oggi Diller e Scofidio sono famosi per diverse opere, innanzitutto per la Green Line di New York, che molti di voi conosceranno, per alcune opere molto importanti nel Lincoln Center di New York, e per una serie anche di altri opere di edifici. Si sono strutturati con una terza personalità che si chiama Renfro in uno studio. Tutta questa vicenda è raccontata in questo libro, che è uno dei libri della collana, scritto da questo nostro caro amico, si chiama Il teatro della dissolvenza, spinge molto in questa direzione anche di sperimentazioni concettuali e diciamo tutti questi rapporti con l'arte. Venendo in questa opera, che io ho scelto per emblematizzarvi un po' tutto quel discorso dello strumento che avevamo fatto la volta scorsa e che adesso non facciamo, cosa fa questa opera? Questa opera funziona in un rapporto input-output con l'ambiente, basato sul concetto di interattività, sostanzialmente. Il concetto di interattività, che è un concetto completamente estraneo alla civiltà della macchina e all'idea, no, dell'architettura basata sul paradigma industriale, meccanico, eccetera, è un concetto tipicamente informatico, no? È quello dell'interconnessione dinamica dei dati, no? L'interconnessione dinamica dei dati, l'interattività, il cambiamento di alcune situazioni e di alcune altre situazioni dell'edificio in maniera interattiva. Questo è un principio fondamentale dell'informatica, di cui parleremo in seguito, però no, mi avevate chiesto di anticiparlo, lo sto anticipando. Quest'opera cosa fa in realtà? Siede sul lago, ha circa 10.000 ugelli, 15.000 ugelli, adesso non ricordo esattamente, che nebulizzano l'acqua del lago, e la nebulizzano però al variare di una serie di dati atmosferici. diciamo, no? Quindi questa nebulizzazione varia continuamente, varia rispetto al clima, varia rispetto alle ore del giorno e della notte, varia in modi, diciamo, completamente diversi. Ecco perché la presenza dell'edificio a questo punto non è una presenza dell'edificio che può essere, come dire, scorporata da questo ragionamento. Questo ragionamento fa parte immanente del concetto dell'edificio di questa generazione. Questa è la differenza, non è una cosa che è un di più. Entra dentro le fibre di questo nuovo ragionamento sull'architettura. Quindi spinge un parametro di tipo diverso. Allora, qua vediamo un po' se nel frattempo lui si è caricato, così lo vediamo e poi cominciamo con la lezione. Adesso si fa così, lui si ricorda, sì, non è che si fa fare tutto da capo, no? Voi che siete esperti di YouTube, si ricorda, sì? Non si ricorda per niente? Non si ricordi proprio niente? Non si ricorda niente, come se non avessimo fatto niente, anzi, creiamo ancora più difficoltà emotiva. Si agita? Sì, è questa, ma lui è agitato, vedi com'è. Ok, facciamo, allora, e questa è la tecnica, ho capito, uno deve guardarlo, non farlo finire e mandarlo un pochettino così. Va bene, la prima parte è un pezzo che io avevo preso da qualche altro, tanto per far capire come è fatto, non entra dentro però insomma vi fa capire che questa è una struttura, vabbè c'è la struttura, credo che questi siano gli elementi ruotanti che anche ruotano, in cui ci sono, diciamo, gli spray. Ecco qua, poi c'è anche il suono, no? L'ho tolto da qua io. Sempre. Questa è una schioma. Lo condividi, no? Beh, è condivisibile, è uno che non è uno che è un po' ignorante, basta per la schioma. Poi se sei colto. Ecco qua, questa è veramente la sensazione della vita dell'edificio. È accelerato e c'è questa. Devo dire che non so se coglie, ma in realtà è qualcosa. Diversi edifici di questa Expo erano edifici emozionanti. Ed è difficile spiegare questa cosa, però noi che abbiamo fatto Trist lo possiamo capire invece, no? Perché quando, come dire, il momento dell'interattività, della mutevolezza, entra con qualche ragione, lo capisci che ti può emozionare in qualche maniera, no? Gioca un ruolo, anche a chi è sulla tupur, poi emozionare da morire, figurarsi. Però io ricordo molto questa sensazione del. Cioè, capito, tu stai là la notte con la luna, ti vedi questo, praticamente non lo vedi, poi sei andato. È bello vedere questa cosa continuamente mutabile, è difficile da spiegare, ma è veramente interessante perché tu capisci che ti muovi in una dimensione diversa, una cosa che non c'è. Ok? Va bene. Allora, questo, se andate nel blog, questo credo che ve l'ho detto, potete vedere le foto più grandi, e sono delle foto comunque di grande dimensione, in realtà sono a 300 dpi, quindi si possono vedere abbastanza bene. Allora, facciamo la lezione, fatta questa premessa, facciamo la lezione di oggi, che è appunto una lezione abbastanza lunga, perché abbiamo bisogno di fare un percorso, che è un bel percorso in realtà che vogliamo fare con voi, ed è un percorso su tutte cose che voi sostanzialmente sapete, che però sono, diciamo, messe in una maniera un poco particolare, un po' tutto finalizzato alla costruzione di alcune cose che a noi ci interessa costruire. Allora, la lezione è la lunga crisi dell'Ottocento, che a volte noi, pensate, la facevamo in due, tre volte, e adesso la facciamo tutta in una. Eh? Che cosa ci interessa dire? Ah, ecco, tanto per cominciare, per il 30 marzo, oggi siamo al 12, ci sarà la prima consegna importante, d'accordo? La prima consegna importante di questo corso è la creazione di un sito web. Per noi è fondamentale che voi sappiate come fare un sito web, qual è la filosofia della creazione di un sito web, che è qualcosa completamente diverso da avere un blog, è qualcosa di profondamente diverso da avere un blog. E, come sapete, voi tutti avete già un blog, però secondo noi è molto importante che voi sappiate che cosa vuol dire fare, creare e possibilmente coltivare anche nel tempo un sito web. Quindi questo, la consegna sarà allora, io e Gaetano abbiamo deciso di non fare nessun tutorial di questo, anche se è abbastanza facile, lo faremo lunedì, d'accordo? Però intanto già sapete, qua ci sono dei link, alcuni hanno già esperienza, comunque ve le mettiamo qua come promemoria. Allora, qui facciamo in un giorno, in un paio d'ore, un percorso che in parte è costruito anche in questo volume, nelle prime 20-30 pagine di questo volume. È una cosa che io a lungo ho parlato ho deciso con l'editore se farlo o non farlo. In realtà questo volume si chiama Dal Bauhaus alla rivoluzione informatica, perché vuole fare questo percorso, no? Dalla nascita del paradigma in architettura del mondo industriale alla nascita del paradigma informatico del mondo dell'architettura. Questo è il percorso che vuole fare questo testo, scandendolo in varie maniere. Però riflettuto anche sulla base del fatto che io sempre avevo fatto questa lezione, anche molto prima che esistesse questo libro, che avere un antefatto è un fatto in qualche maniera significativo, che ti dà respiro e slancio per capire una serie di complessità di fenomeni, anche ricchezza dei fenomeni. Quindi noi cosa vogliamo fare oggi? Noi vogliamo ricostruire un percorso che è il percorso turbolento, difficile, pieno di complessità, che in qualche maniera porta alla costruzione del modello industriale. Non ci occupiamo di informatica direttamente in questa lezione. Facciamo questa lunga, la lezione si chiama La lunga crisi dell'Ottocento, ecco perché dice cose che in buona parte voi sapete, anche se vi sistema in maniera diversa, per arrivare a questo punto, cioè alla nascita di un paradigma dell'architettura finalmente convincente, finalmente pieno, per rispondere al mondo industriale. D'accordo? Quindi la lezione in qualche maniera è una specie di di viaggio propedeutico, perché implicitamente vi porterà a riflettere, cosa che poi faremo in seguito, per capire che l'emersione a sua volta del paradigma informatico non è un processo lineare che si fa in un giorno senza complessità, difficoltà, crisi, andate avanti, andate indietro, eccetera. Fa un po' un ragionamento per analogia. Adesso vediamo come si è costruito il paradigma industriale, l'architettura del paradigma industriale. Implicitamente noi stessi siamo avvolti nella costruzione del paradigma informatico, però vedere quanta fatica e quante testate al muro hanno preso è interessante, no? E poi questa è la maieutica che noi facciamo. E quindi in qualche maniera facciamo questo viaggio, dedicandogli un poco di tempo, ma non un tempo infinito, e vedendo a vari rivoli, vari aspetti di questa lunga crisi. Innanzitutto torniamo al nostro ananas. Succede alla fine del Settecento qualcosa che cambia completamente la composizione del prodotto, giusto? Perché la composizione del nostro prodotto diventa fortemente legata a questo salto tecnologico, che è il salto tecnologico legato al processo di industrializzazione, all'avvento di una moltiplicazione delle macchine. Ma in realtà il motore di tutto questo processo non è la macchina, come semplicemente spesso viene detto, ma è la capacità di creare artificialmente energia. Uno dice, ma la macchina? Ma perché i romani non avevano la macchina? Altro che macchine, no? E immaginate soltanto, no, nei vari casi, cioè tutto il sistema delle leve, delle cose, cioè tutto il sistema delle macchine, non è che è un'invenzione del 700-800, questi gli orologi perfetti li facevano pure nel 600. Quello che è cambiato, quello che fa fare il salto tecnologico, è la capacità di creare artificialmente energia, cioè è la macchina a vapore che innesta questo, innesta ovviamente una incredibile accelerazione anche nel mondo della macchina, no? Ovviamente che si perfeziona, diventa, però diciamo la spinta è questo salto, è questo grandissimo salto che avviene a quel livello per la prima volta nella storia dell'umanità, a quel livello, con quella capacità di impatto. Questa faccenduola qua, insieme, diciamo, diventa un volano di una trasformazione impetuosa in realtà, molto relativamente rapida se ci si pensa, nell'arco, cioè se tu vedi la storia dell'umanità, no? E vede, diciamo, i 50 anni del primo 800, c'è una modifica, diciamo, dal punto di vista tecnologico impressionante. Questo salto legato all'arrivo quindi di questo sistema che noi cominciamo a chiamare industriale, basato sulla produzione dell'energia artificiale e con tutto il mondo della macchina, porta, come ben tutti voi sapete benissimo, dei cambiamenti di natura strutturale, no? Di natura strutturale, questa era la parola che si usava, cioè dei cambiamenti nella struttura della società, nella composizione della società. Quel famoso discorso che se per fare l'ananas abbiamo adesso 60-70% di forza industriale, vuol dire che 60-70% di forza lavoro è dedicata a questa cosa. Prima facevano l'agricoltura, adesso fanno l'industria. Questo comporta crisi a catena, come sapete bene la prima fondamentale è quella dell'inurbamento, no? Queste città, cioè immaginate la città, cioè il capoluogo del mondo diventa Londra, tanto per cominciare, è Londra il primo posto in cui questi fenomeni assumono, diciamo, questa rilevanza, diciamo, impressionante, no? Allora, chi conosce la pittura, chi conosce la letteratura, chi conosce questa cosa, non so, la Londra distritta del 700, no? È una Londra completamente, dagli autori del 700 e dai pittori del 700, e immaginate la Londra di Dickens, no? Che avete visto in tanti film, in tante letture, eccetera. Sono due cose completamente diverse, in pochissimo tempo, diciamo, grandissime masse si inurbano, vivono in questo mondo, diciamo, estremamente caotico, pericoloso, di grande densità, eccetera, ma lo fanno perché, diciamo, il mondo va in quella direzione. Questa crisi del mondo industriale, che è risorsa e crisi allo stesso tempo, una crisi di modificazione spaventosa, ha componenti in tutti gli aspetti della società, no? È come con noi oggi l'informatica, la stessa cosa, cioè determina crisi e determina allo stesso tempo opportunità, no? Le due cose sono legate insieme. Leggevo un articolo ieri sul giornale che diceva non so quanta parte della popolazione italiana sarà occupata dagli algoritmi, sarà mangiata dagli algoritmi, non so se qualcuno di voi ha letto questo articolo, no? In realtà c'è il mondo contemporaneo che vive questa crisi, che è la crisi della chiusura del mondo industriale, no? In realtà è già una buona ventina d'anni, no? Una buona ventina d'anni in cui tutti questi fenomeni, mi sono mosso all'oggi, no? Hanno, investono, no? In fondo probabilmente anche questa grande crisi che stiamo vivendo è una crisi che ha molto strutturalmente a che vedere con una crisi di crescita, su che cosa vuol dire lavorare all'interno di una società diversa, in cui l'informazione, l'ecologia, eccetera, hanno un ruolo diverso, probabilmente si può leggere anche così. Comunque, tornando indietro, questa grande crisi ed opportunità di modifica legata al mondo industriale impatta in tutti i settori, ma non può non impattare in tutti i settori, no? Impatta innanzitutto a livello filosofico. I filosofi si cominciano ad occupare di questioni anche legate all'economia, no? Alla struttura, il rapporto tra il pensiero filosofico e il pensiero economico si intreccia, però non si capisce tutto quello che succede in un certo filone. La formazione di nuove strutture politiche e sindacali, una cosa che prima proprio era assolutamente inconcepibile. Era assolutamente inconcepibile. L'elezione di una nuova classe sociale, che è questo, quel numero di persone che si occupano di queste cose, l'impatto sulla città e tutti i problemi che crea. Insomma, un mondo in completa ebollizione. Detto questo, immaginato questo un po' in tutti i settori, ne possiamo prendere qualunque, l'impatto è forte, l'architettura sonnicchia. Rispetto a questa trasformazione così impetuosa in tanti aspetti della società, la filosofia, la scienza, l'arte, la medicina, la politica, l'architettura sonnecchia sostanzialmente, sonnecchia per circa 120 anni. La sostanza è questa, nel senso che ha difficoltà strutturali in qualche maniera per compiere un vero e proprio salto, per adeguarsi a questa forte modifica. E in realtà tutto il percorso dell'Ottocento e dei primi anni del Novecento può essere vista come una lunga ricerca, una lunga crisi, anche molto spesso a tentoni, no? In fondo l'architettura riesce a rispondere alla spinta di questo nuovo mondo soltanto negli anni 20. Soltanto negli anni 20 riesce a riformularsi completamente, diciamo in tutti i suoi aspetti, sulla base di questa grande spinta. Ma in altre discipline questo era avvenuto, diciamo, ben prima. Quindi in questo senso l'architettura in questa fase è una disciplina a lungo attardata, a lungo legata a modelli, diciamo, di fatto superati dalla complessità degli elementi in gioco, no? E quindi quando la vedete tutta in questa maniera cominciate a vedere le cose in maniera un pochettino diversa e vedete soprattutto come questa disciplina faccia i conti con questa cosa, ma prima di reificarle veramente, una cosa che lo dico noi, ce lo diciamo, no? Abbiamo il nuovo strumento dell'industria, come questo mondo diventa cosa concreta con l'architettura, come abbiamo detto prima. Ma cosa è dirla? Quello ci hanno messo 120 anni, in sostanza. Allora noi adesso cosa facciamo? Noi facciamo un percorso a zigzag, non occupandoci tanto di quanto era tardata, ma vedendo degli episodi che sono in qualche maniera significativi di un qualche tentativo innovativo, d'accordo? E poi facciamo un poco come Pollicino, sostanzialmente, cioè i puntini li rimettiamo insieme noi, adesso capiamo che ricollegando quegli episodi possiamo tracciare una traiettoria, D'accordo? Ma nell'episodio in sé non era detto che diventava traiettoria, siamo noi che facciamo la traiettoria. Naturalmente non sono io che faccio la traiettoria, solo io arrivo, faccio la traiettoria, no. È stato tutto un fatto storiografico che, diciamo, i primi architetti e i primi critici una volta che la nuova architettura si è affermata negli anni 20, negli anni 30, no? Doveva arrivare Virgilio, no? Doveva trovare la storia, dovevano fare la storia. Com'è che arriva questo qua? Hanno dovuto ricostruire la storia e quindi i diversi critici hanno ricostruito diverse storie, no? Cioè c'è Leduc, c'è Kaufmann che ha fatto una storia, per esempio, da Kaufmann a Le Corbusier. Persner ha fatto un'altra, da Gropius, eccetera, cercando di rimettere, diciamo, come dire, in sequenza fatti che in realtà, diciamo, sì, lo sono entro certi limiti, no? Hanno dovuto ricostruire un immaginario, una storia, eccetera. Noi ne facciamo un'altra che in parte ha a che vedere con questa, in parte è autonoma, eccetera. Ma tutto quello che noi vogliamo fare, e per questo abbiamo comunque deciso di conservare sempre questa lezione, che in qualche maniera si modifica sempre, ma facciamo da tanti anni, è un po' per dare un po' di spessore, no, alle cose. Noi oggi siamo in una fase in cui l'emersione con tutte le sue complessità del paradigma informatico non è che c'è dato e spiattellato, la gente ci sta cercando, non è che sa esattamente, non è che ce l'avemo già incorniciato, pronto, abbiamo là. Si sta dentro questo processo, noi siamo dentro questo processo e vedere, diciamo, specularmente un processo in qualche maniera non simile nella sostanza, ma simile, diciamo, dal punto di vista metodologico, strutturale, non so come dire, no? È interessante. Allora, partiamo da questi signori qua. Questi signori sono gagliardi, no? Perché, come dire, siamo in un momento storico, siamo in Francia, tanto per cominciare, questi dove possono stare? Stanno in Francia. Perché stanno in Francia? Stanno in Francia perché la Francia è il punto in cui il filone, come dire, cartesiano, razionalizzante e astrattizzante del pensiero scientifico dà una grossa impronta, primo, e secondo perché l'enciclopedia non è che l'hanno fatta vicino al Papa, che bruciava immediatamente, l'hanno fatta lì, d'accordo? Allora, in Francia c'è un ambiente che, diciamo, spinge in una direzione che è una direzione verso alcuni principi di astrazione, diciamo così, e di purezza, se volete anche. Questi principi trovano un contraltare politico possibile nella fase più propulsiva di Napoleone, della Rivoluzione francese e di Napoleone. Perché? Perché la rivoluzione, quello era un azzeramento, soprattutto molto forte, che poteva desiderare, diciamo, un immaginario di nuove purezze, di nuove geometrie, eccetera. Quindi nasce questa strana fase di questi cosiddetti architetti della rivoluzione, in particolare Boulez, che in qualche maniera hanno fatto queste cose che poi sono rimaste un po' lì a galleggiare e poi sono le classiche briciole che sono state riutilizzate per trovare una genealogia possibile. In realtà sono delle sperimentazioni, no? Sono sperimentazioni che noi con il senno di poi possiamo ricollegarle, no? Vedere il rapporto tra Boulez e Le Corbusier, sì, ok, no? Però è una costruzione storiografica. Però è vero che allo stesso tempo che ci sono degli enzimi, no? Che muovono i terreni della cultura, come esistono degli enzimi nei processi naturali, no? E così ci sono degli enzimi che muovono i territori della cultura. E questa è una cosa, sicuramente, che c'è stata, che però non è lineare, non è che da questo si è innestata subito un'altra cosa, è là, c'è stata, no? Con il senno di poi noi la possiamo individuare in questa fase degli ingredienti che poi saranno rimessi a sistema. Queste sono cose fantastiche, secondo me. Perché che fanno loro? Che fanno? Fanno la rivoluzione. Come si fa? Si fa decidendo, questo io ho letto nelle biografie di Napoleone, mi hanno entusiasmato per capire la metodologia, no? La metodologia. La metodologia è molto razionale. Napoleone c'aveva le idee molto chiare, perché in realtà, oltre ad essere un militare, come sapete bene, era anche uno che aveva delle basi scientifiche molto solide, no? Aveva fatto la scuola militare, era bravissimo anche in matematica, no? Quindi era un uomo anche abbastanza razionale. Come si fa a rivoluzionare il mondo? Semplice. Te vedi la mattina con gli esperti, ci stai 3-4 giorni, dopodiché ridisegni il sistema e dopodiché lo attui, no? Una volta prendi le dogane, una volta prendi la religione, una volta prendi, che ne so, i traffici marittimi, così, così. 4 giorni lavoro, e questo era bello perché questo saltava proprio fuori questa metodologia. Dove la prendi, la fai? Una cosa che gli serve a questi è un tipo di scuola che in qualche maniera sia una scuola più istruttiva, prescrittiva e tecnica rispetto alle scuole precedenti, e quindi si inventano i politecnici, che prima non c'è stava proprio questo idea del politecnico. Prima all'università si faceva filosofia, si faceva legge, si faceva un po' di medicina, non c'era l'idea del politecnico. È un'invenzione di questo ambito culturale. Il politecnico, come dire, è, essendo una scuola di impianto positivista, sostanzialmente di impianto positivista, cosa deve fare? Deve in qualche maniera scientificizzare, diciamo così, razionalizzare, cataloghizzare, tassonomizzare, che piace tanto ultimamente usare la parola tassonomizzare, tassonomizzare un po' l'universo mondo, d'accordo? E quindi, come dire, l'insegnamento dell'architettura via questa nuova università che si chiama Politecnico, considerate che sono la prima volta che queste cose vengono fatte, non è che prima c'era chissà che, no? Prima si faceva in altro modo, questa è la prima volta che si inventano dei metodi. Usano questi sistemi di natura, diciamo, classificatoria sostanzialmente, in cui la chiave è la cosiddetta tipologia edilizia. Ecco che diventa così importante questa famosa tipologia edilizia, perché con una serie di schemi geometrici sostanzialmente, basati su delle forme primarie, la croce, la doppia croce, le cose, qua, 5-6 forme primarie, si creano tutta un insieme di variabili che sono dei prodotti semipronti per cominciare ad operare, no? Quindi, diciamo, una parte dell'insegnamento dei politecnici, in cui il grande campione è Durand, si muove in questa direzione. E questo è un altro tassello di questo sistema, no? Cioè, di nuovo, non vanno messe, non sono, diciamo, non collidono, stanno insieme, stanno là, no? Poi gli ingredienti diventano una cosa, soltanto con ulteriori salti. Magari l'uno e l'altro non si possono vedere, cioè, l'uno e l'altro non si possono tanto vedere, no? Perché uno è un classificatore, l'altro è probabilmente un immaginifico. Dove arriva la botta forte è con questi signori qua. Chiunque ha letto, noi ragazzini di altra epoca, leggevamo Jules Verne. Voi leggete Jules Verne? Qualcuno ha letto Jules Verne? Questo è un fatto statistico. 2-3 l'hanno letto Jules Verne, quindi anche le generazioni successive è passata questa cosa. Allora, chiunque ha letto Jules Verne sa che l'eroe di molti libri è l'ingegnere, è lo scienziato ingegnere. Perché questo? Perché nel mondo dell'Ottocento la figura propulsiva era la figura capace di avere un sapere tecnico, ma legandolo, e questo è l'aspetto fondamentale, all'immaginazione. Ecco perché, diciamo, era in quella miscela. Cioè l'ingegnere non era quello che si è costruito nell'immaginario successivo il gran rompipalle che te dà la dimensione della trave e che non riesce a pensare più dalla dimensione della trave, telaio, non telaio, fine. no? Che è un immaginario costruito successivamente, cioè questa idea, no? Ma l'immaginario dell'ingegnere, quando vai a vedere lì, capito? È completamente un'altra cosa, è, diciamo, è la capacità tecnica applicata all'immaginazione, perché erano tutte cose nuove, non c'erano prima. Come fare i viadotti, come fare le grandi costruzioni, come fare i ponti, come fare le gru, non è che c'erano altri che erano fatti prima, bisognava inventarle. Quindi la capacità, come dire, di dare forma e calcolo a questa immaginazione, cioè Eiffel, cioè, ma mica che uno, capito, così, cioè Eiffel è un grandissimo innovatore, un grandissimo immaginatore. E tutta questa idea dell'ingegnere invece vista come, diciamo, no? Non so come dire, poccodino, così. Cioè è una cosa che non ha niente a che vedere con questa idea qua. Quindi la grande figura, come dire, del mondo della costruzione propulsiva è quella dell'ingegnere. E viene via questa costruzione, che è la costruzione, diciamo, del calcolo, della scienza, eccetera, applicata a temi reali, molto spesso dati per la prima volta. Per la prima volta. Cioè, non è che c'è una tradizione, che ne so, devo fare 10 ettari coperti a vetro. E chi ha mai fatto? Magari quello è pure, non è manco un ingegnere che si inventa come fare, no? Perché sono tutte cose nuove, non c'erano prima questo tipo di problematiche. E quindi, ecco perché tra i tanti migliaia di immagini, quella che è qua, c'è cioè nel libro, eccetera, è questa immagine fantastica, no? Per questo lui è l'ingegnere, non mi ricordo, da qualche parte l'ho scritto, chi è qua, è scritto qua, Benjamin Bagger, ritratto in un modello umano degli sbalzi del Ponte Ferro Cemento. Questa è, secondo me, un'immagine che mi piace, non so come dire, no? Perché mette insieme tutte queste componenti, no? Anche il fatto che questi dovevano sperimentare, no? Il fatto al momento della sperimentazione, del calcolo, e tutta l'invenzione della scienza poi, no? Perché uno va a scuola e si becca la scienza della costruzione, ma la scienza della costruzione è stata fatta nell'Ottocento, mica che prima non c'è stata la scienza della costruzione prima, è stata creata proprio per fare queste cose, no? Quindi tutto questo apparato. E perché così c'erano problemi completamente nuovi, no? E quindi quando poi noi vediamo, perché da architetti le conosciamo queste cose, no? Un pochettino ci abbiamo sbattuto il grugno sui ragni, su questo, su quell'altro, no? Però in questo clima credo che sia più bello, più avventuroso, più ricco di cose pensare in questa dimensione. E quindi gli ingegneri. Oppure altre figure, come vi dicevo prima, che non so, che sono tout court degli inventori sostanzialmente, sono degli inventori. Il caso delle serre, no? Delle grandi serre, a cominciare da quella più grande di tutto, il famoso Crystal Palace di Londra, ma poi anche altre scoperte. Per esempio, il cemento armato l'ha scoperto un giardiniere, scoprendo questa tecnica di fare i vasi, e l'ha brevettato nel 1947, non è che l'ha scoperta l'architetto, ma figurate, l'architetto è in questo contesto una figura veramente attardata, perché come dire, tutto il suo impianto di quello che è diciamo l'idea dell'architetto è legato all'apparato decorativo, sostanzialmente. I sistemi costruttivi lapidei erano sistemi costruttivi che praticamente andavano praticamente in linea diretta dai tempi dei romani, non c'erano state delle evoluzioni fondamentali rispetto al sistema lapideo che avrebbero utilizzato i romani, quello era più o meno. C'era una ricerca importante dal punto di vista appunto dell'espressività e della spazialità, ma una volta che diciamo finito questo mondo del Settecento in cui questo avveniva, è arrivando una grande massa anche di quantità di roba di questo tipo da fare e da realizzare. Nell'Ottocento l'architetto sostanzialmente si trasforma sostanzialmente in un grande decoratore che si occupa della pelle dell'edificio. Se il gioco diventa sostanzialmente quello di muoversi sulla pelle, anche perché gli impianti ormai sono impianti più o meno assodati, all'80-90% dei casi, allora tutto il problema diventa quello del cambiare stile, no? Che famo? Cambiamo stile, e infatti l'Ottocento, come è noto, è il grande momento storico dell'eclettismo, nel senso che ogni tanto dovevano cambiare stile, perché sennò, cioè, voglio dire, no? Quindi c'era una fase dello stile neomedievale, c'era la fase dello stile neobarocco, soprattutto il mondo delle colonie prendeva molto di questi stili esotici, no? Il cinese, il babilonese, e che ne so, l'indiano, per cui arrivavano, che ne so, soprattutto nelle città capitali di impero, no? Immaginate Londra, queste città così che hanno alle spalle mezzo mondo, arrivavano queste ondate, no? Stilistiche, ma perché di fatto era molto relegato in questo mondo della decorazione e dell'eclettismo. La figura vincente era l'ingegnere, era questa persona che lavorava all'interno delle necessità, delle crisi, delle sfide di quegli anni, no? Tant'è vero, ditemi voi, raccontatemi un romanzo, un pezzo di letteratura, un quadro importante in cui c'è l'architetto dell'Ottocento. Come riprova? Non lo so, magari c'è, qualcuno lo trova. Ma se voi parlate dell'ingegnere possiamo trovare, ma proprio a pacchi, no? Se vogliamo avere la prova del 9. Cioè è una figura così, insomma, attardata, no? Poco significativa in fondo, poco significativa, secondario. Se uno dice un musicista dell'Ottocento, che caspita, un pittore, un filosofo, caspita, gli architetti contano molto poco, proprio per questo, diciamo, sistema complessivo che non ha questa grande cosa. Vediamo altri fatti di novità che cominciano a essere sempre interessanti in questa raccolta di elementi. Grande crisi, incendio devastante, pazzesco di Chicago. Mezza città distrutta, parte la ricostruzione, ma non parte la ricostruzione come prima, parte una ricostruzione basata su nuove quantità edilizie, sostanzialmente su questa, diciamo, tipologia americana, cioè che aveva fatto le torri prima, scusatemi, le torri, 60 piani abitati, 60, San Gimignano, sì, vabbè, San Gimignano, ho capito, la torre delle milizie, ho capito, ma è una cosa un pochettino diversa. Cioè queste quantità, queste enormi quantità, e loro fanno una cosa, siccome sono pragmatici, gli americani inventano una tecnica ibrida, che è una tecnica che gli funziona benissimo. Qual è questa tecnica ibrida? Loro, essendo pionieri, avevano, diciamo, l'America si costruisce con la Colt e il Winchester da una parte, col chiodo e col 2x4 dall'altra. Il 2x4 è la bacchetta di legno, no? Rettangolare, che inchiodata, avete visto nei film, inchiodata, e costruisce l'ossatura, la tamponatura delle strutture che poi verranno in varie maniere tamponate. È un sistema, con sistemi standard, no? Già nell'Ottocento, cioè un sistema abbastanza standard, la finestra era standard, le cose erano standard, già allora. Il chiodo, 2x4, Winchester, e stai abbastanza tranquillo, diciamo, vai alla conquista. Questa idea della modularità e dell'inchiodatura è la chiave di volta che passa dal sistema del balloon frame, sistema classicamente americano, al sistema dell'ossatura in acciaio, ma sostanzialmente è la stessa cosa. Sono travi in acciaio, questa volta, inchiodate, o meglio, imbullonate, che, diciamo, costruiscano queste ossature di questi enormi edifici. Con questo sistema, quindi anche un sistema, diciamo, veloce, rapido, ma a lungo, e qua ci sono delle foto che dovrei rimettere, a lungo però che succede? Che dietro queste ossature, qui lo vedete, c'è una cosa, immaginatevi il palazzaccio, il Palazzo di Giustizia di Roma, non so, immaginatevi il monumento di Vittorio Emanuele, ecco, però immaginatele a grattacielo, capito? A grattacielo. Cioè un campionario di orrori terrificanti proprio, terrificanti, perché in una lunga fase, in una fase abbastanza lunga, questi che facevano? Facevano questa ossatura, dopodiché sopra ci mettevano un apparato in pietra e sostanzialmente pesantemente stilistico. Appunto, se tu ti immagini il palazzaccio, arriva un'idea abbastanza precisa, però diventano ancora più mostruose, perché il palazzaccio comunque è un palazzo, è immagine in verticale, no? Anche con problemi di ziggurat che devi in qualche maniera avere, veramente la fiera degli orrori. Allora, in questa scuola, in questa idea, proprio a Chicago, cominciano a arrivare una serie di ingegneri, e anche alcuni formati invece nel migliore dell'architettura. Gli ingegneri sono per esempio Halder, il più famoso degli architetti di questa generazione è Sullivan, cioè il maestro di Wright. E loro si cominciano a creare delle domande. E la prima domanda è, ma scusami, ma questo edificio non deve essere un organismo unitario? Il ragionamento della organicità poi viene associato all'idea di Wright organico in quanto naturale, no? Quella connotazione là, ma non nasce in questo contesto. Nasce il contesto che vuol dire coerente, in qualche maniera vuol dire conseguente. Forma e funzione non vuol dire, viene dopo tradotto con una dipendenza dal meccanismo funzionale al meccanismo della forma, ma originariamente detta da loro, perché queste cose sono dette da loro prima, vuol dire lo stesso ragionamento, trovare un rapporto organico tra quello che è la forma e quella che è la funzione, ma per funzione si intendeva dire sostanzialmente funzione strutturale, non si intendeva dire funzione programmatica, si intendeva dire funzione strutturale. E la domanda a quel punto era importante, qual è la forma, qual è l'apparato formale? Questo volevano dire, che sia congruente con quell'apparato strutturale. Cioè gli possiamo mettere sopra le archi, le colonne, le cose, le trabeazioni, come se niente fosse. E se voi vedete Sullivan, che qua lo possiamo vedere un attimo perché non c'è nessuna foto, dunque, eccola qua. E se voi vedete Sullivan, vedete esattamente questo sforzo qua, no? Che non è uno sforzo di eliminare la decorazione, tutt'altro, ma di trovare una forma, una decorazione che sia congrua e non appiccicata. E quindi nasce una grande fase, che è questa fase qua. Ok, allora facciamoci loro e poi ci prendiamo un break, d'accordo? Questo mi chiede la vita santa, conto in banca. Ok, allora. Adesso vediamo un momento che è un momento abbastanza interessante, perché è il momento della esplosione delle più grandi contraddizioni che si possono immaginare, che gli storici hanno cercato di vedere linearmente, no? Ma in realtà è un momento, diciamo, di splendide e fantastiche contraddizioni, che però, come dire, generano di nuovo quei famosi enzimi che non si sa poi come, ma diventeranno qualcos'altro e che sono fondamentali. Probabilmente senza quegli enzimi non ci sarebbe stato, no, quello che è avvenuto dopo. Ma se c'è un momento di piena contraddittorietà è proprio il movimento Arts and Crafts. E quindi se tu lo vuoi vedere come vedevano, come pensavano, cioè uno legge da ragazzo Walter Gropius da William Morris a Walter Gropius, d'accordo? È un famosissimo libro di Nicholas Pevsner nel 1936 che tutte le generazioni precedenti, cioè tu barcavi la facoltà di architettura, ti veniva dato Giulio Carlo Agian e la Bauhaus, Pevsner, eccetera, e poi Ozzedio Benevolo, diciamo, questo era il tuo vademecum iniziale. Per cui tu partivi da questa idea che c'era un rapporto lineare, no? Tra, poi però le vedevi e dicevi, cioè sti tappeti, sti arabeschi, cioè, per non parlare dei pittori, dei preraffaeliti, no? Di questo immaginario, ma avete visto mai un quadro preraffaelito? Cioè la linearità è tutta da, cioè non c'è nessuna linearità in realtà, però in qualche maniera in questo momento dell'Arts and Crafts a Londra, in Inghilterra, ci sono degli enzimi di una grandissima forza e che in qualche maniera rimettono in moto un sacco di cose. Quindi parliamo dell'Arts and Crafts e poi ci riposiamo un attimo. Allora, che succede qua? La prima cosa che succede è che in realtà il movimento nella sua origine è un movimento anti-industriale, la prima cosa, è anti-industriale. Alla nascita dell'industria, non alla nascita di tutti questi conflitti e di tutte queste crisi legate all'industria, una delle reazioni di un peso storico non indifferente sono stati i movimenti che proponevano la distruzione delle macchine, no? Il momento, credo che si chiami luddismo, se ricordo bene la parola, no? E sono stati fenomeni molto estesi, abbastanza normale. Per esempio oggi diciamo, no? Se il 20% della popolazione prossima farà gli algoritmi, allora eliminiamo i computer e torniamo alla zappa, no? Cioè, sembra abbastanza ragionevole come ragionamento, no? Giusto? Invece di fare le macchine con i robot, rimettiamo gli operai lì. Sembra, ha una sua plausibilità? Forse storicamente parlando no, però come ragionamento minimale ce l'ha. Nell'Ottocento questa cosa ci ha avuto un bel peso, mica uno scherzo, soprattutto in Inghilterra. Ci sono stati anche questo tipo di movimenti che ovviamente, come dire, si rifiutavano rispetto all'avvento di questi nuovi paradigmi, problemi, crisi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il mondo, lo spirito, batteva in una direzione mitologica che era quella precedente all'avvento dell'industria. Quindi questo medioevo, questo pre-Raffaello, no? Pre-Raffaello, era un momento mitizzato, era il momento della globalità, era il momento dell'artigianato, era il momento in cui tutto veniva svolto in una sfera omogenea, e quindi in pittura, in letteratura, eccetera, questo aveva un peso. Su questa scia si innesta anche l'architettura. Guardate qua che roba. Il recupero di tutta una serie di aspetti del Medioevo, diciamo così, diventa una cosa che con il senno di poi dice ammazza, oh, cagliata questa. Mentre il palazzaccio sul grattacielo che fa schifo allora, come ti faceva schifo, diciamo, sai, eccetto che tu sia direttore di alcune riviste specifiche, ma altrimenti diciamo no, ecco. Invece queste cose qua, cioè, sono belle, no? Ci piacciono, piacevano, interessano, incuriosiscono, hanno delle cose. Quindi diciamo questo recupero del Medioevo ha un aspetto in qualche maniera propulsivo, innanzitutto perché è basato su un'ideologia, cioè è un sistema. Mentre il fatto di prendere l'assiro babilonese e fare la banca in assiro babilonese è una moda, loro hanno un sistema di valori complessivo, no? Che va dalla pittura, alla letteratura, all'architettura. Per cui, adesso, questa architettura è la casa rotta di William Morris, fatta di Aereo, rimane un capolavoro pure oggi, ci piace tantissimo, no? Perché mette insieme degli enzimi, che sono degli enzimi interessanti, perché Zevi diceva sono anche accademici, perché lui ragionava attraverso questa logica linguistica, no? Non sono simmetrici, non sono statici, non sono monumentali, no? Sono vernacolari, sono episodici, sono narrativi, se dobbiamo usare una parola di questo genere, mentre gli altri sono accademici, simmetrici, proporzionali, no? Ma al di là di questo, diciamo, a tutta questa cosa qua. Dopodiché loro, siccome sono un sistema, sostanzialmente, hanno un'altra cosa che diventerà fondamentale per successivamente, cioè loro hanno una visione globale dei fenomeni. Questa nuova ondata, che è vero che stilisticamente, diciamo, recupera questi, diciamo, alcuni aspetti del pre-raffaelitismo, diciamo così, ma sono unitari, è questa la cosa, cioè la pittura, la letteratura, la tipografia, che è una cosa enormemente importante, e l'oggetto di design, la vita stessa, perché sapete ne combiniamo di tutti i colori, è un modello unitario, e l'architettura in qualche maniera di questo diventa, il sistema unitario diventa l'elemento di trasformazione unitario in qualche maniera. Ecco perché Morris definisce architettura il movimento di terra, praticamente un cumulo di terra sulla pianura, no? Sostanzialmente. Perché l'idea è questa, di un'idea, come dire, in cui il design, quello che poi successivamente chiameremo design, permea tutto. Quindi questa idea che poi diventerà fondamentale per quello che diventerà il movimento moderno, il famoso dal cucchiaio alla città, e questa cosa che riprende tutto, ha in nuce in questo momento. A chi di voi capita, allora c'è il tempio, no? C'è un tempio dell'Arts and Crafts in cui vi consiglio di andare, è il museo, adesso improvvisamente, cioè, è il famoso museo di Londra, in cui Libeskind ha fatto l'addizione, l'Albert Hall, no? L'Albert Hall, Victoria e Albert Hall, perché sono una coppia. E se voi andate là dentro, vi vedete tutto questo mondo in azione, come se fosse oggi, no? Perché è il grande museo delle arti decorative, cosiddette, no? Però all'interno di quello ci sono gli ambienti ricostruiti, no? Qualcuno di voi ci è andato, no? Quello è il grande tempio delle arts and crafts. E quindi ci fermiamo qua, ce l'abbiamo a più che altrettanto, d'accordo? Però ci prendiamo un quarto d'ora, sono le 4:20, puntuali, prendiamo un caffè, una cosa, e poi continuiamo. Eravamo arrivati qua, alle arts and crafts, a questa idea totale, quando si leggono alcune di queste cose che scrivevano gli architetti dell'Ottocento, a me mi colpì molto questa cosa, che in una certa fase loro dibattevano disperati, dicendo ma può essere che tutti i secoli, tutta la storia hanno sempre avuto un loro stile riconosciuto, il Rinascimento, il Barocco, eccetera, il Gotico, il Romanico, e proprio noi nell'Ottocento siamo gli unici che siamo su questa nave in perenne peregrinazione tra uno stile e l'altro. I poveri architetti soffrivano di questa condizione dell'eclettismo, no? Era vista come una debolezza in qualche maniera. In realtà, diciamo, era un problema di natura strutturale, in quanto proprio l'architettura non riusciva a esprimere il sistema complessivo della nuova società industriale. E quindi, come dire, quando alla fine nell'ultimo decennio dell'Ottocento l'arrivo di uno stile finalmente unitario, fu un grande momento in cui finalmente l'eclettismo fu superato, finalmente uno stile radicato nella, come dire, nella cultura del tempo si afferma, appunto lo stile. E come sapete prende varie nomi, no? In ambito austriaco, che è una delle sue culle fondamentali, Jugendstil, in ambito francese Art Nouveau, in ambito italiano Liberty. Delle componenti sono effettivamente delle componenti unitarie, abbastanza unitarie, riconoscibili. Alcuni fenomeni sono interessanti da sottolineare. Il primo è che è veramente uno stile internazionale anti-litteram, che è un fatto abbastanza, insomma, interessante, ed è veramente uno stile mondiale. E nel senso che se uno bazzica un po' trova opere associabili all'Art Nouveau, a Liberty, a seconda di come la vogliamo chiamare, in diverse parti del mondo contemporaneamente. Perché questo avviene? Il meccanismo è semplicissimo. Il mondo è un mondo coloniale in cui grande parte del, praticamente quasi tutto il mondo è controllato da un numero ristretto, diciamo, di grandi potenze, e quindi abbastanza continuo, diciamo, il rapporto tra madre patria e colonie, per cui queste cose si trovano, che ne so, in Africa, in India, perché il mondo è organizzato così. Quindi è un fenomeno mondiale, questo è abbastanza interessante. L'altro aspetto di questo nuovo stile è che, come dire, accetta costitutivamente la presenza di materiali nuovi. La presenza di nuovi materiali, in particolare legati all'acciaio e al vetro, i due fondamentali, e un po' più in là anche alle prime prove di cemento armato, sono assunte a campi fondamentali di questa nuova area di lavoro. Altro aspetto assolutamente fondamentale, come l'Art Nouveau, come l'Arts and Crafts precedentemente, è uno stile globalizzante che prende tutto, che prende la letteratura, che prende l'arte, che prende l'oggetto di design, che prende la pittura, che prende ovviamente a questo punto l'architettura. Anzi, quelli che ironizzavano, soprattutto poco dopo, in opposizione a questa cosa, scherzavano sul fatto che anche le pantofole, no? Ci sono queste famose scritture di Adolf Loos in cui vi prende in giro, no? Che pure la pantofola, la vestaglia, il foulard, era tutto quanto, no? E in questo sentire, neodecorativo. Il grande assunto è questa visione, come dire, appunto floreale, in Italia anche si chiama floreale, perché evoca o vuole evocare, diciamo, in maniera abbastanza lineare alcuni mondi naturali, organici, in questo caso organici in quanto, diciamo, appartenente alla sfera naturale, non come diceva Salvi, come intendeva Sullivan. E quindi, diciamo, come dire, questa grande presenza quindi della linearità, della linea che diventa fatto, diciamo, decorativo, estremamente elaborato, estremamente elegante anche, quindi ha un grande è successo, diventa veramente un fatto di grande successo, di questo mondo che è un mondo che poi in realtà scomparirà sostanzialmente, perché il mondo che poi si apre gli occhi dopo la prima guerra mondiale, dopo un cataclisma pazzesco, è un mondo completamente diverso, che infatti rapidamente sostanzialmente sostituisce questa grande esperienza così diciamo anche affascinante della cosiddetta Art Nouveau o Liberty, che dura questi circa 20 anni con anche episodi del tutto fantastici, affascinanti, perché spesso fanno dei mondi unitari, no? Fanno delle colonie, per esempio, di artisti in cui fanno i musei, fanno le residenze, cioè è un grandissimo mondo. Diciamo, l'enzima che entra attraverso questa esperienza, che in realtà è l'esperienza che poi su cui entra in contrasto frontale il nuovo mondo degli architetti, è però questa idea che arrivano i materiali nuovi, e i materiali nuovi sono veramente parte integrante del pensiero architettonico. Lì intesa in una specie di dilatazione del mondo artigianale, una specie di iperartigianato, no? Di iper afflato, decorativo, espressivo di questo mondo appunto floreale un po' sognante, però i nuovi materiali, non c'è il momento dell'Art Nouveau senza il nuovo materiale. Il nuovo materiale è un elemento, cioè non la puoi fare l'Art Nouveau in lapideo, non so come dire, no? L'Art Nouveau è... Cioè è un po' faticoso, capito? L'Art Nouveau è legata veramente a questa idea del nuovo materiale, no? Della ghisa, del ferro, del vetro, eccetera, eccetera, del legno curvato e tante di queste cose, con grandissimi personaggi. E qua quindi lasciamo un attimo questo discorso e facciamone invece un altro che rappresenta in maniera icastica, cioè in maniera molto forte, questo contrasto, questa lunga crisi dell'architettura nell'Ottocento. Perché è interessante questo? Perché si scontra con il tema più forte, più importante da un certo punto di vista del nuovo mondo industriale, che è quello della stazione. Perché questo? Perché in qualche maniera, facciamo qualche passo indietro, abbiamo visto che la grande rivoluzione del mondo industriale è, diciamo, al suo motore propulsivo proprio nell'invenzione della macchina a vapore. La macchina a vapore in qualche maniera innesta questo turbinio di modifiche. Prima di tutto perché fa nascere il grande tema dell'infrastruttura ferroviaria, cioè le prime, diciamo, il volano, uno dei primi volani è proprio la creazione di queste reti, di quest'altro sistema di reti, che sono le reti ferroviarie, che sono le grandi reti della modernità industriale, no? Ci saranno sicuramente delle informazioni rapide, ma se voi vedete l'accelerazione, no? In fondo in pochi anni si crea, diciamo, il sistema ferroviario, i luoghi sono connessi dalle ferrovie, la grande espansione americana verso l'Occidente è una espansione fortemente legata alla ferrovia, no? Eccetera, eccetera. La ferrovia a sua volta innesta tutta una serie di problemi specifici, che sono appunto innanzitutto i ponti, i viadotti, la necessità di scavare gallerie, la dinamite, eccetera, eccetera. Tutto questo mondo, anche il mondo delle macchine legate alla ferrovia, a un certo punto deve incontrarsi con la città. Ma la città, come dire, dal punto di vista espressivo stilistico, è una città che era fatta sostanzialmente con un apparato simbolico, organizzativo, addirittura tipologico, legato a una tradizione rinascimentale, sostanzialmente, era quella la loro cultura. Quindi due mondi, da una parte il mondo dell'ingegneria, diciamo così, del mondo meccanico, industriale, il mondo del ferro, il mondo della, diciamo, proprio delle macchine, da una parte, e dall'altra invece un mondo che sostanzialmente nei suoi parametri sostanziali non era variato dal Rinascimento. E queste due cose si scontrano proprio, boom, nel tema della stazione. Perché la stazione ferroviaria, guardatele, quelle dell'Ottocento, vivono proprio di questo bizzarro contrasto, no? Dall'esterno sembrano, andate per esempio in delle stazioni peraltro bellissime londinesi, no? All'esterno sembrano dei castelli medievali, no? Sono quasi dei castelli medievali veramente. E all'interno voi scoprite queste, diciamo, invece questo mondo dell'ingegneria, della volta, della cosa. Magari andate in Germania e vi beccate i castelli nibelungici. Perché non sapevano proprio come mettere insieme questi due mondi, il mondo meccanico industriale e questo mondo, diciamo, non andava insieme. In Italia noi siamo i campioni dei campioni, perché in realtà questo strano paese folle, da un certo punto di vista, che è la maniera forse più giusta per raffigurarci, un po' pazzesco, ha allo stesso tempo due primati fantastici, su cui proprio gli architetti modernisti non ci volevano credere, in particolare Pagano, che è un architetto che io ho molto amato e ho molto studiato. Che cosa succede in Italia? Succede una cosa bizzarra veramente. Succede che si costruisce, come dire, da una parte la stazione più monumentale e più, classicheggiante che si può immaginare sulla faccia della terra, con un solo che poi dopo 45 salti mortali la stazione di Ulisse Stacchini noi la troviamo bella, va pure bene, ma diciamo si sono passati dei salti mortali, no? E, immaginate che quest'opera è stata completata nel 1927. Ci hanno messo parecchio, d'accordo, però se voi siete mai stati alla stazione di Milano, voi vedete praticamente esattamente questo, un enorme apparato decorativo di matrice manierista sostanzialmente, come diciamo sistema stilistico, per rappresentare, diciamo, questa presenza di questo edificio che non si poteva pensare in altri modi che attraverso quel tipo di categoria in quel momento. E allo stesso tempo, perché questa è la cosa, se voi arrivate alla stazione di Milano vedete tra le più grandi opere dell'ingegneria di quegli anni, ma diciamo 800 e inizio 900, che è invece la parte della galleria della stazione. Per cui i due mondi, da una parte il mondo, come dire, lapideo, manierista, che guarda a questo passato addirittura rinascimentale, siamo nel 1927, e dall'altra, diciamo, questo mondo invece della trasparenza, del ferro, dell'ingegneria, eccetera. Ma dite, la contraddizione è questa? No, non è questa la contraddizione. La contraddizione è veramente più interessante, è che è in Italia il luogo in cui si costruisce la prima stazione moderna al mondo, cosa che non viene, chissà perché, questo che è un vero nostro fiore all'occhiello, io ho provato a dirlo 3-4 volte, poi mi sono stancato, vedo che non viene detto tante più poco, ve lo assicuro, la prima stazione moderna al mondo viene costruita in Italia, a Firenze. Se voi vedete che cosa sta succedendo nel resto del mondo, nessuno è a quel livello come tematica di stazione ferroviaria. Perché? Perché avvengono una serie di bizzarri cortocircuiti che a volte avvengono nella storia, per cui in maniera, diciamo, una serie di coincidenze fortunate sostanzialmente, una serie di coincidenze fortunate. Spero che internet adesso mi funzioni e ve la possa far vedere, perché qua l'immagine non è pronta, però se internet è forse bontà sua, non è che adesso ne chiediamo molto, però ecco, grazie, molto carino. Che cosa succede? Questa, diciamo, molto rapidamente, no? E, ecco, questa è fatta quasi contemporaneamente, questa stazione è fatta praticamente contemporaneamente, quasi contemporaneamente all'altra. Sono pochissimi anni di differenza. E qui scatta un qualche cosa per una serie, ripeto, di grandi coincidenze, le quali sono le grandi coincidenze, in due parole, magari nel libro queste cose sono spiegate bene, che questo regime nuovo, questo regime fascista, in una lunga fase era, come dire, pescava dal punto di vista stilistico in un ampio raggio, non è che aveva, siamo un po' italiani, no? Non è che siamo così decisi, un po' di qua, un po' di là, anche perché lo stesso regime fascista dal punto di vista ideologico in realtà era molto più variegato di quanto si possa pensare. Molte anime in realtà convivevano pur all'interno di questa cosa. Quindi un certo eclettismo di scelte era abbastanza normale, e l'altro aspetto fondamentale è che siccome era un sistema basato sul capo, era il capo che decideva alla fine. Quindi una volta gli piace Leopoldo, un'altra volta gli piace Marcello, no? Quindi aveva una certa variabilità stilistica, soprattutto nei primi anni, no? Fino al 36-37. E i giovani architetti di chiave, diciamo, internazionale, legati alla rivoluzione del movimento moderno, di cui parleremo dopo, ovviamente stiamo facendo un salto avanti, però siete in grado di farlo, in realtà per una serie di situazioni riescono a vincere questo concorso. Questa è un'opera straordinaria non tanto dal punto di vista stilistico, cioè è importante dal punto di vista stilistico, ma è importante perché soprattutto, come dire, è organica. Il mondo, tutto il mondo del rapporto tra le pensiline, il treno, le gallerie, come questa stazione filtra e si apre con la città, è tutta un'idea, diciamo, completamente inconcepibile all'interno dell'altro meccanismo. Quindi non è soltanto un fatto, come dire, legato al discorso dell'astrazione stilistica, no? Questa è una stazione chiaramente di tipo astratto, asimmetrico, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso è quell'altra stilistica, no? C'è l'arco, il capitello, la cosa, la fontana, la statua. Cosa gli faceva il Mar de Panza, povero pagano, io ancora me lo ricordo quando lui parla di questa situazione, ci poteva credere, no? Ma è molto interessante, è molto bella questa situazione, proprio nel suo aspetto di organismo, organismo in qualche maniera completo, complessivo, non una serie di cose appiccicate una sull'altra, è una serie di spazialità. Quindi va bene, quindi l'Italia è un po' strana, no? Come al solito, noi in pochi anni praticamente abbiamo la stazione più monumentale e più contraddittoria del mondo, e allo stesso tempo la prima stazione veramente moderna, moderna intesa in questa maniera al mondo. È una cosa che mi fa piacere se vi ricordate, perché è un vero primato. Aspettiamo di essere smentiti, ma non lo saremo. Allora, la stazione ovviamente è la stazione firmata da Michelucci e dal gruppo Toscano. Tra l'altro, tra parentesi, la paternità di questa stazione è sempre rimasta un pochettino stranetta, perché in realtà gli viene pure così bene questo concorso, perché uno di loro aveva fatto la tesi di laurea su questa, sulla stazione, che viene rimessa in questo gruppone, insomma vincono, capitano questi miracoli e quindi vincono. Naturalmente questa stazione crea uno scandalo terrificante, ci sono addirittura discussioni alla Camera che vogliono, perché esisteva comunque una Camera, anche se erano tutti fascisti, ma esisteva una Camera, però in qualche maniera in quella fase Mussolini mette tutto a tacere sostanzialmente, perché sembra abbracciare in maniera questo stile, diciamo, e questo insieme di valori del funzionalismo. Ora ci muoviamo dal mondo della stazione, da questa grande contraddizione, attraverso questo quadro che un po' ci fa da trade union, a una delle linfe fondamentali per far avvenire, diciamo, il meccanismo della nascita della nuova architettura funzionalista e meccanica. Perché, diciamo, è vero che ci sono queste sperimentazioni che noi diciamo prima, ci sono tutti questi episodi, ma una delle forze fondamentali, senza le quali non avverrebbe mai il processo, è la sperimentazione nel campo dell'arte. È l'arte, in realtà, è l'arte figurativa, in particolare il processo delle arti figurative di trasformazione, che dà una linfa fondamentale, senza le quali assolutamente sarebbe inconcepibile mettere insieme le cose come poi sono state messe in realtà. E quindi vedere la pittura non in quanto pittura in sé per sé, ma in quanto enzima di questo processo è cosa completamente diversa. Quindi non è questa passione della pittura, ma sto cercando di farvi capire come in questo, diciamo, serie di rimbalzi che poi ha creato la creazione di una effettiva risposta dell'architettura a queste cose, il mondo, diciamo, della sperimentazione pittorica è una linfa fondamentale. E quindi a mezz'oretta ce la passiamo su questo. Allora, che succede? Già abbiamo visto, c'è stato questo primo grosso problema, perché è l'arrivo della fotografia. L'arrivo della fotografia non è una grisetta da niente, anche se non è immediatamente percepibile. È chiaro che una idea per cui la driving force, come dire, la forza trainante e anche dal punto di vista economico della pittura è basata su un rapporto realistico con l'oggetto, immaginate anche dal punto di vista economico, no? Farsi ritratti, farsi la natura morta, fare questo, raffigurare, fare e dire. Questa forza, che comunque era una forza trainante, no? È chiaro che dice, ma come l'altra volta Caravaggio ci ha spiegato tutta un'altra cosa? Certo, però il rapporto del realismo era comunque un fatto fondamentale, ovviamente, per tutta la storia della pittura. A un certo punto questo cardine, non assume più pregnanza, non è più importante, perché c'è sta una cavolo di macchina che lo fa meglio, più rapidamente, più realisticamente, tutto è. Allora, questo non è una cosetta proprio così, cioè è un cambiamento di statuto importante. Allora tu dici, tutti hanno capito la mattina che è arrivata la fotografia, cambiamo, manco per niente. 70 anni, 80 anni di problemi, mica che le cose sono così chiare al loro nascere. Ci sono delle elite che in qualche maniera non si capisce bene per quale ragione, non è che hanno questa razionalità che noi facciamo a posteriori, ma in qualche maniera cominciano a minare l'idea precedente. Non è perché avevano completamente chiaro questo, non è perché sapevano esattamente questo. No, non è, perché purtroppo i fenomeni di questo tipo non è che sono lineari, si sa come emergono, come nascono, è che, no? Non è esattamente così lineare, ma è chiaro che le due cose stanno insieme, diventano detonanti, perché stanno insieme, no? Perché stanno insieme. Quindi nasce questa prima cosa, questa prima grande crisi in fondo. L'altra questione, c'è una questione enorme, è che la nuova città che si sta formando non è la città ideale raffigurata nelle tavole della prospettiva del Rinascimento e di tutto quel mondo lì, no? La sua immagine, se tu vedi la città contemporanea che sta nascendo in quegli anni, con gli occhi della prospettiva, se viene mar de basta che more basta. Cioè non sanno, non possono stare insieme. Come faccio a vedere il movimento, il grande numero di persone, questa totale, questo brulicare, no? Brulicare di eventi, di situazioni, di movimenti della città che sta nascendo così diversa con le categorie mentali della città ideale? Non posso, non stanno insieme. E quindi, diciamo, la ricerca della pittura, in fondo, è anche la ricerca di nuove categorie della visione, no? È anche una maniera attraverso cui tu riesci a vedere in maniera diversa, a capire in maniera diversa quello che hai davanti, giusto? C'è sempre questo problema, no? Che tu trovi degli strumenti nuovi per vedere una realtà nuova, sostanzialmente, no? Crei dei nuovi strumenti per vedere più a fondo, però non lo sai prima, non è che tu prima lo sai, non lo sai prima. Dopo, una volta trovati, lo capisci che quelli sono gli strumenti che ti aiutano a vedere quella realtà, che prima non vedevi, non sapevi neanche vedere, in realtà, no? Allora, tutta questa avventura degli impressionisti è un'avventura fantastica da questo punto di vista, perché per la prima volta nasce questa città nuova. Questa città, questi svaghi, questi tempi liberi, queste modalità, questi luoghi, no? Non c'erano prima. E sono dei fenomeni della nuova città industriale, della nuova società industriale borghese. Non c'erano prima. Prima facevano altre cose, c'erano altre idee per la testa. Quindi nasce un nuovo paesaggio, la parola paesaggio comincia comincia ad avere per esempio un senso in questo contesto. Perché un nuovo paesaggio? Perché quando leggerete il capitolo paesaggio nel libro, paesaggio per noi è un'interpretazione estetica, non è la cosa che c'è sta. Paesaggio è una categoria estetica, è una maniera di interpretare il reale, no? E quindi ecco perché è un nuovo paesaggio, cioè hai una nuove categorie per capire queste modifiche che ci sono, che sono attorno a noi, e tutta l'esperienza della prima stagione impressionista è molto legata a questo arrivo di questo mondo nuovo, quindi Pissarro, Monet in particolare, parte Sisley, eccetera. Dopo un po' questi cominciano a capire altre cose, no? Cominciano a capire altre cose. Questo è un primo livello. Ah, e come lo fanno? Scusatemi, mi sono scordato, come lo fanno? Lo fanno sostanzialmente attraverso un sistema frammentario, questo è il meccanismo. Quanto prima i sistemi erano unitari, no? Pensate ai sistemi, soprattutto prospettici, sistemi fortemente unitari, invece adesso il frammento diventa la modalità espressiva, è abbastanza naturale una volta che l'hai capito. Cioè, prima cosa è farlo, cioè una cosa inventare la cosa, l'altra cosa è dire, ah sì, certo, lo faccio col frammento, ah vabbè. No? Cioè, quindi, diciamo, la modalità è quella proprio del frammento, è il frammento che, diciamo, tendenzialmente vuole, come dire, catturare, come fa la fotografia, ma in modalità del tutto diversa dalla fotografia, l'attimo, no? Ecco perché spregiativamente li chiamavano impressionisti, in maniera spregiativa, non era un complimento, impressionisti. E quindi, diciamo, la frammentarietà, l'attimo, la cosa è una componente fondamentale di questa cosa. Proprio l'idea di frammentarietà è molto importante. Cioè, è quasi inconcepibile, no? questo tipo di cosa, senza proprio questa idea della pennellata frammentaria, quasi ad inseguire questo attimo, che è anche un attimo atmosferico, ma è anche un attimo cioè proprio di questa vita, no? Che è proprio moderna, incessante. Naturalmente queste cose le hanno capite per prima i poeti, no? Prima dei prima sono arrivati i poeti, perché i poeti stavano al bar a bere l'assenzio, a fumare la pipa, e si arrivavano, non c'avevano le ruspe, non so come gli cambiava questo mondo attorno agli occhi, in realtà sta succedendo qualcosa, questa razza. Perché hanno, cioè veramente, diciamo, quando leggete le descrizioni della trasformazione di Parigi in epoca napoleonica, cioè ma l'ira di Dio, hanno fatto l'ira di Dio, cioè hanno demolito praticamente una città sostanzialmente, quindi immaginate a stare lì, no, insomma, qualche cosa, no? Se c'è un animo sensibile, ti domandi, no? Quindi sono belle, perché queste prime cose sono le scrivono i poeti in realtà, no? Queste apparizioni dei nuovi, di questo nuovo mondo sostanzialmente, quindi di una nuova estetica, eccetera, eccetera. Vabbè, d'accordo. Rimaniamo ai pittori. Quindi i pittori partecipano in realtà a questa faccenda, e dopo un po' capiscono altre cose. Non capiscono soltanto il frammento, la frammentarietà, il dinamismo, il colore catturato con l'attimo, tutte cose che, come dire, creano un'autonomia dell'immagine, questa idea di questa autonomia dell'immagine, cioè l'immagine diventa un fatto critico, diciamo, sostanzialmente, dà delle lenti critiche, non dà delle lenti, diciamo, realistiche, non è più una finestra sul mondo, come era, diciamo, sostanzialmente, mutatis mutandi, precedentemente, è un'immagine critica che tu lanci sulla realtà, no? Dopodiché cominciano a capire altre cose, già questa è una rottura, perché la gente che... Perché contemporaneamente a sto gruppetto che ha fatto la fame per 25 anni, circa 20, 25, tutte le altre cose stavano uguali, Cioè, i pittori che facevano le ninfe, Giove, i romani e le cose che andavano ai salon, stavano tutti uguali, cioè non è che non c'erano, rimanevano. Ecco perché io ho un odio viscerale per il Giro de Paume, o meglio, ho un odio viscerale, cioè proprio non ci posso andare, mi sento male quando vado nel nuovo museo alla Gardosse. Perché? Mi sento male, proprio mi sento male fisicamente, perché io ho l'esperienza mia storica di essere andato al famoso Jeu de Pomme. A 17 anni io col pullman sono arrivato e sono calato a Place de la Concorde e sono andato al Jeu de Pomme. Il Jeu de Pomme era un piccolo edificio in cui c'erano solo gli impressionisti, c'erano solo loro. Quindi era tutto questo mondo, era il museo dell'impressionismo di Parigi, quindi tutti i pezzi meravigliosi, e tu eri immerso in questo mondo. Dopodiché tu prendi, ti risvegli da un incubo, perché per me è un incubo, dopodiché tu prendi e arrivi alla Gare d'Orsay, che al di là del design che ti può piacere più o meno, non discuto di quello, a me mi fa schifo, ma non importa. Però la cosa che per uno di quest'altra mentalità non può concepire di metterli insieme, che dal punto di vista storiografico dice che stanno insieme, ma non so come dire, non so spiegare, per chi è legato a quella cosa è inconcepibile vedere il pompier dell'Accademia insieme a Monet, non so come dire, stanno insieme, però per me è inconcepibile, mi spiego? Okay. Detto questo, andate, non soffrite, magari quella Gardo a sé, non soffrite, io non ci posso proprio andare fisicamente, mi crea un effetto di Stendhal al contrario, cioè ne soffro, capito? Ma, chiusa la parentesi. Dopodiché loro capiscono varie cose in questo processo. Per esempio capiscono una cosa, questa è fantastica, guardatevi questo pittore che si chiama Caillebotte. Questo è un pittore impressionista non di primissima linea, lui è molto ricco di famiglia, mi sembra di ricordare che muoia anche molto giovane, fa sempre solo un quadro. Come direbbe Purini, lui ha un tema. Assolutamente. Che non è esattamente il morfema, ma lui si occupa unicamente di serialità. È impressionante. Cercate di vedere i quadri di Calebaut e vedrete che il 90% dei quadri hanno come sguardo di attenzione la duplicazione e la serialità. Altro problema del tutto assente per un mondo non meccanizzato, non industriale. Sono quasi tutti quadri in cui l'elemento della ripetizione, della serialità è, diciamo, il suo tema. Quindi, l'abbiamo chiarito. Ora, in questo mondo, questo mi sembrava un'iniziativa per la fotografia, ma tanto l'abbiamo già detto, la grande crisi della fotografia, vabbè, abbiamo parlato prima. Allora, in questo mondo arriva una cosa pazzesca, cioè arriva uno che si crea, come spesso i problemi che riguardano la ricerca artistica, si crea un problema apparentemente irrisolvibile. Qual è il problema? Che da una parte lui ha de suo una tendenza al volume, una tendenza alla costruzione, ha una specie di tensione verso le masse. Se voi vedete i quadri del giovane Cézanne, tra l'altro che dipingeva a spatola, cioè vedete esattamente questo mondo. Quindi lui di anima va in quella direzione, va nella direzione della massa, va nella direzione della costruzione, va nella direzione del volume. Però, poraccio lui, tutta l'esperienza contemporanea della pittura impressionista è nella direzione del frammento, è una pittura antivolumetrica, è una pittura legata all'attimo, legata al frammento, legato a tutte queste mobilità, no? L'impressionista è mobile per sua, diciamo, tendenza in natura, giusto? Tra l'altro il suo maestro è proprio Pissarro, quello che ha fatto questo quadro, per darvi l'idea. Quindi nasce una crisi, perché da una parte lui ha questa, diciamo, tendenza, e dall'altra, come dire, lui vuole partecipare, cioè non è che vuole tornare a Rubens, non vuole tornare a Poussin, che ne so, non vuole. Vuole partecipare in qualche maniera di questa rivoluzione, ma come fare un mondo volumetrico sostanzialmente attraverso il frammento? Come mettere insieme questa contraddizione? Allora, Luciana, che ti dico? Arrivederci e grazie, per prima cosa. Cioè, non vive più insieme agli altri. Gli altri impressionisti stanno tutti insieme. Lui sta un periodo con Pissarro, fanno varie cose, poi all'inizio degli anni 80, ovviamente dell'Ottocento, prende e se ne va ad Aix-en-Provence. Quindi lui vivrà tutta la sua vita, circa altri 30-35 anni, praticamente come un signore di campagna, ad Aix-en-Provence. Tra l'altro non di grande, diciamo, cioè piccola borghesia, piccola eredità. Voi se andate ad Aix-en-Provence oggi, trovate, che ne so, la piazza Cézanne, la bizza, la cosa Cézanne, eccetera, 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 la scuola intestata di Cézanne, guarda caso non c'è sta manco un quadro. Perché? Perché non lo potevano vedere, la realtà. Non lo potevano vedere. Perché era un grande isolato, isolatissimo, che fa una ricerca apparentemente maniacale e folle. Anche perché, tra l'altro, dipinge quasi sempre lo stesso quadro. Cioè, una cosa, diciamo, impressionante. Cioè, di queste versioni della montagna Saint-Victoire, a parte 30, a occhio, forse anche di più. Delle Natura Morte con le mele, eccetera, a parte, che ne so, tantissime. Perché quest'altra strana cosa, no? Perché il livello, come dire, di interrogazione dello strumento e della visione è una, diciamo, interrogazione che prescinde sostanzialmente dal soggetto. Il soggetto diventa una pura occasione. Una pura occasione, ma perché lui sta cercando in questa strana contraddizione, che è la contraddizione tra volume e frammento. Lui cerca in questo strano territorio la sua sintesi. E la trova. Perché lui riesce a trovare una maniera per mettere in... Cioè, se uno guarda un quadro di Cézanne, le parole costruzione, la parola volume, addirittura le parole forme primarie, sono presenti, ma sono presenti tutte all'interno di un linguaggio mobile e frammentario. Come Gaspard abbia messo insieme queste due cose, non si sa. Ma questo è il problema dell'arte, cioè che tu soltanto quando la vedi, la soluzione la capisci. In partenza non sai qual è, non sai come si trova, e neanche sai qual è il problema. Non sai niente, non sai né qual è il problema né qual è la soluzione. Soltanto quando arriva tu capisci. E soprattutto gli altri capiscono. Cosa capiscono? Capiscono che comincia a nascere una estetica che sarà l'ingrediente fondamentale attraverso cui tutte le esperienze che abbiamo visto insieme vanno, diciamo, in una direzione comune. Senza questa, diciamo, la grande esperienza di questa nascita di questa estetica, non ci sarebbe avvenuto quello che è avvenuto dopo nell'architettura, non nella pittura, nell'architettura. Ecco che cosa succede. Perché? Che fa lui? Innanzitutto usa una logica A, cioè una logica analitica. Questa è la prima elemento chiave. Il mondo analitico, e qua io cito uno dei miei professori a cui sono più affezionato, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama La linea analitica dell'arte moderna, si chiama Filiberto Menna, un bellissimo, splendido libro. Che cos'è questa linea analitica dell'arte moderna? È la linea attraverso cui alcuni processi mentali, che sono processi mentali legati a un pensiero analitico, quindi il pensiero che rappresenta il substrato di ogni processo industriale, giusto? Quelli mica che il processo industriale si fa col bongo bongo evocando gli antichi, no? Cioè, quello è un pensiero magico, simbolico. I processi industriali si fanno via analitica, cioè, capisco, bella questa del bongo bongo, devo dire, mi è proprio piaciuto. Però mi dà l'idea, no? Cioè, si fanno, carina, si fanno via analitica, cioè, prendi un problema, lo dividi nelle sue componenti, ciascuna delle sue componenti la vedi, cerchi di capire com'è fatta, poi magari utilizzi anche degli strumenti analitici, che ne so, la matematica, per fare un esempio, no? La fisica, per fare un esempio. Così, questo è il pensiero industriale, un pensiero di tipo analitico, non è olistico, non è simbolico, no? È analitico. Quindi, diciamo, è questa linea analitica, come dire, Cézanne la porta, diciamo, a livelli proprio di divisione del mondo, divisione del mondo. Lui crea una visione del mondo che è analitica. E non è solo lui, perché ci sono delle pagine molto belle di sempre di Menna, in cui tutto sarà, no? Che è il pittore del puntinismo, è visto con questa luce, ma adesso non siamo pastori dell'arte, dobbiamo portare a casa dei risultati, no? Nel nostro campo. L'altra cosa fantastica che lui fa è verso lì, non mi ricordo che era questa I, isonometrico, perché avevo fatto tutti dei segreti, no? Per ricordarmi le parole. Questa A era analitica, io adesso poi ce la ricorderemo. Comunque, qui che cosa avviene? Avviene un'altra cosa molto interessante, che, come dire, gli oggetti, le cose, sono completamente svincolate dalla loro, non soltanto dalla loro figuratività realistica, è un altro aspetto che l'aspetto, diciamo, analitico, diventano, come dire, quantità mentali, concettuali, e quindi in quanto tale, ma che cavolo ce ne importa che questa è una montagna e questo qua è un drappo? Ma che ce frega? Quello su cui io lavoro è quell'altro problema, no? È come creare col frammento volume. Questo è il mio problema, no? E quindi, se quella è là la montagna, qua è un drappo, ok, no? Tra l'altro, ovviamente, a quel punto, tra l'altro si assomigliano molto, no? Cioè, normalmente, se voi vedete le nature morte, tutti i pittori qualche volta mettono, in genere non li fanno neanche, non ci sono i drappi in realtà, ma a volte c'è solo le tovaglie, no? Quelle piace. Invece questo via la forciglia, la mette là, cioè, adesso per noi lo vediamo a distanza di 100 e rotti anni, 140, quanti anni sono passati? Un sacco di anni, 130, no? Immaginate questo qua, capito? Con la barba, curvo, col cavalletto che andava là, che non parlava con nessuno, che fa tutte queste cose così strane. Poi fa un'altra cosa, questa è la cosa, una delle cose che ha più potere per quello che accadrà dopo. Se questo mondo è un mondo analitico, è un mondo oggettuale, è un mondo dei processi singoli, no? Che mi interessano perché appartiene a questa Weltanschauung, no? Weltanschauung analitica, la prospettiva è il mio grandissimo nemico. Non perché non mi piaccia la prospettiva, al solito, mi piace pure tantissimo, ma la prospettiva è il mio nemico, altro che Derrida. La devo demolire veramente la prospettiva, altro che la cosa simbolica, la cosa simbolica. Devo eliminare una delle più grandi costrutti della pittura per 5 secoli. Mica non scherzo. E tutti mi diano per matto. Guardate questo quadro, impressionante, ragazzi, siamo nell'Ottocento ancora, no? Ma se questa logica è una logica di cui vi ho spiegato i motori, cioè io qua proprio devo fare una cosa, boh, non sta più in un insieme unitario e controllato, ogni pezzo se ne va per conto suo, ed è la prima volta che succede, non è che prima l'hanno fatta altri. Cioè, hanno fatto i primitivi perché non sapevano, ma è un altro discorso. Qua tu lo fai perché demolisci la questione, è diverso, una cosa è non sapere. Allora, guardate qua che succede. Cioè, è il tavolo, ma come cavolo sta sto tavolo? Boh, qui sta così e poi sta così. Ma mi sembra un po' particolare. Queste cose, ognuna sta per conto suo, vedete che ognuna va per conto suo? In questa specie di costruzione, non è più una costruzione unitaria, è una costruzione per frammenti, ma sono frammenti analitici, e questa è la grande, enorme differenza rispetto agli impressionisti. Sono, come dire, frammenti in cui ciascun pezzo prende la sua autonomia. E questo è il grande passaggio. Sono frammentari, sì, ma allo stesso tempo, diciamo, ciascun pezzo vive della sua autonomia, tanto è vero che ciascun pezzo ha la sua, diciamo, prospettiva, tra virgolette, ciascuno per conto suo, ciascuno ha la sua ombreggiatura, anche non coerente con l'altra, ciascuno ha il suo sistema dei colori, eccetera, eccetera, eccetera. Se avviene questo, avviene una cosa molto interessante. che comunque io li rimetto insieme. Questa è una cosa molto interessante. Questi pezzi che si sono resi autonomi attraverso questi processi analitici, in realtà poi ristanno insieme, ma ristanno insieme con logiche compositive che non sono più quelle unitarie della prospettiva, no? In cui la colonna, la cosa, eccetera, sono tutto un sistema ordinato e composto in una visione unitaria. No, qui c'è uguale la visione unitaria, ma è una visione unitaria di tipo dinamico, di tipo vettorialmente aperto. Non è più una composizione chiusa, è una composizione aperta, è dinamica, ha tutte queste componenti diverse, perché i pezzi ritornano insieme, non è che non ritornano insieme, ma ritornano insieme in una modalità completamente sconosciuta. Completamente sconosciuta prima. E questo vuol dire che noi creiamo una immagine mentale, questa è la cosa, creiamo delle categorie mentali attraverso cui siamo in grado di interpretare il mondo, e questa è la questione. Questo è un progetto di mondo, è un progetto di mondo che in piccola parte già esiste, ma in realtà è un progetto, è quello che dovrà avvenire e che avverrà. Dovrà avvenire, è soltanto in piccola parte presente, è lui che immagina un mondo futuro, fatto attraverso queste categorie, perché lui immagina una visione di come guardare e come capire. E questa è la cosa. Che la donna poverina sia trattata alla stregua di una mela, sia trattata alla stregua, cioè è tutta la, non importa, lo capite? Cioè chiaramente se tu guardi questo quadro con le categorie di Tiziano, dice questo qua, ma che fa? Ma che c'ha nella capoccia? No? Ma se tu lo guardi con quest'altra categoria, che sono completamente diverse, capisci, no, in fondo il soggetto è molto secondario, c'è proprio questa tensione analitica a fare questo, quindi addirittura la figura della donna, che è uno dei grandi topos della pittura, diventa, diciamo, diventa macchina sostanzialmente, macchina di questa nuova visione. Io ho fatto una sperimentazione scientifica su questo. Cioè, in una certa fase della mia vita, l'ho sempre, questa lezione la faccio dal 1999 più o meno. La cosa interessante per voi, che siete già punto 3.0, una volta tutte queste cose non erano scritte, era come l'Odissea, era orale. Ecco perché c'erano tutte le parole chiave, erano siglate. Perché in realtà le parole chiave sono quelle che ti legano tutte le cose. Tutte queste cose si dicevano a lezione, basta, erano nell'audio, ma non erano scritte. Non sono state scritte soltanto molto dopo, ed ecco perché alcuni brevi brani di architettura e modernità sono praticamente le sintesi di tutto questo discorso, perché tu lì ti trovi soltanto in 10 righe in realtà. Perché non posso passarti a parlare del Cézanne per mezz'ora. Lì è fatto in 10 righe, però è un codice, è un DNA che chi sa, cioè chi ha fatto la navigazione piena, che è questa, capisce dove stanno, come sono state scritte e perché sono state scritte. Prima non erano scritte, era una narrazione orale, come questa qua. D'accordo. Allora, vi voglio parlare, così vi riposate un attimo, comunque siamo abbastanza in finale, vi voglio parlare di questo esperimento scientifico, che è un esperimento scientifico abbastanza affascinante. Oh, ecco qua, spero che funzioni internet. Allora, a un certo punto della mia vita io sto ad Aix-en-Provence, d'accordo? E conosco molto i luoghi di altri pittori, in realtà questi di Cézanne non li conoscevo, avevo fatto più o meno tutto questo discorso, ma non lo conoscevo in realtà come luoghi. Allora, a un certo punto prendo la moto e faccio un giro, no? Un lungo pomeriggio me ne vado a girare per questi luoghi, quindi vado a vedere la montagna, no? Questa famosa montagna, in cui capisco una cosa semplicissima, che se uno non l'ha mai visto non lo capisce. Cioè, uno pensa che la montagna sia quella, no? E tutta l'immagine così come la fa lui. In realtà no, è un lunghissimo promontorio, la famosa montagna San Vittoire, è un lunghissimo promontorio, è fatto pure un promontorio in realtà, e che lui in realtà guarda così, raramente la vede, quasi mai la vede così, la guarda così, quindi quella è in realtà una testata, per esempio, e altre cose di questo genere. E questi paesaggi di Cézanne sono paesaggi che in Provenza ti ritrovi, cioè proprio te li, sono lì, sono proprio lì, no? E eccoli qua, lo vedo. Quindi anche, c'è anche un imprinting nelle cose, non è soltanto lui, ecco, eccola qua, ecco la vede la montagna, da qua lo capite meglio, è lunga in realtà, no? Lui la vede così, ma è un lungo promontorio. Ma queste sono cose di vaga umanità, non è che hanno questa grande importanza. Ecco, queste sono cose che esistono e in cui, vedete anche in questa breve immagine, come tutto questo discorso che vi ho detto emerge, no? Vedete come il frammento è portato per fare volume, i principi sono principi unitari, eccetera, tutto questo va abbastanza bene. A un certo punto, eccola qua, a un certo punto Cézanne va per circa un mese e mezzo, due mesi, questo è un piccolo pellegrinaggio, ecco, va in un paesino nei pressi di in Provenza, che si chiama, credo qua ci sia scritto come si chiama, vabbè, da qualche parte sarà scritto, e va in questo paesino dove lui sta tipo, infatti conto due mesi, tre mesi, quattro mesi, non mi ricordo, e fa una serie di quadri che sono questi. Adesso ne vediamo alcuni. Io mi arrampico, non è che io mi arrampico particolarmente eroicamente, scopro che ci sono dei percorsi che ti dicono guarda se stava là a dipingere, ci vado, niente di particolarmente eroico. E, ci vado e guardo questo luogo. Oh, ecco perché adesso vi faccio vedere queste cose. In realtà arrivando a questo paesino scopro che oggi è una città industriale, è una città industriale e c'ha, eccolo qua, lo vedete questo piccolo nucleo storico? Che è il nucleo storico che in realtà dipinge Cézanne. Eccolo. Ora, vediamo se vediamo, credo che tra poco vediamo altri quadri. Ah, questo è il luogo. Adesso vi parlo dell'esperimento scientifico, un attimo ce la vediamo. Ecco, questi sono alcuni dei quadri di Cézanne e soprattutto quelli ne vedremo anche altri. Che cosa si scopre? Si scopre una cosa pazzesca. Innanzitutto, immaginate, questo è il paese e come spesso accade in Francia, come in tante parti del mondo, rispetto al nucleo storico, cioè attorno a un grande paesaggio industriale, no? Che si è costruito in questi 120 anni, questi 120 anni di paesaggio industriale fuori quello lì. La cosa che io veramente mi ha enormemente colpito è questo. Ah, che Cézanne quando raffigura questo così, con queste logiche frammentarie, analitiche, tutto questo processo, in realtà lui implicitamente non è che dipinge quel paesino medievale più o meno significante o insignificante, lui proietta sostanzialmente in questo paesino medievale tutte quelle che saranno le modalità di astrazione che sono più in là del cubismo, cioè tutta una serie di modi di guardare e di sentire attraverso il frammento, attraverso l'antiprospetticità, attraverso la dinamicità, eccetera. Tutti i suoi quadri sono tutte letture di questo ambiente urbano, non com'è, ma come niente, c'è niente a che vedere con quello che è. È come le bagnanti, come le cose, è un'immagine completamente mentale. Quello che io dico qua, se poi vorrete lo sentirete, se no vi dico in poche parole, ecco, da questa situazione io prendo e improvvisamente sposto lo sguardo, adesso credo che lo faremo, prima o poi non me lo ricordo, sarà, non so quanti anni che non vedo questo video, sposto lo sguardo dal paese al paesaggio urbano contemporaneo della città, come si è nata e come si è modificata, e improvvisamente io ho le categorie estetiche per capirla. Improvvisamente io capisco come progettare o come vedere o come capire tutti i processi che sono in una città completamente diversa, che è una città dell'industria, che non può essere fatta come la città del Rinascimento o come la città della città ideale prospettica del Rinascimento, deve essere fatta con altre categorie, che sono categorie che sono nate attraverso questa visione, sostanzialmente. La visione del frammento, la visione della dinamicità, la visione dell'astrazione, della scomposizione, eccetera. Che diventano sguardo estetico attraverso cui tu interpreti una realtà diversa, no? E questo era interessante per me, in questo senso era un esperimento scientifico, no? Perché le due cose erano una accanto all'altra, vedete, qua io sono in mezzo ai boschi, quindi la vediamo molto, molto poco, però la vediamo, d'accordo? E quindi, diciamo, se poi volete con più calma, se vi interessa, se vi incuriosisce, seguite anche le cose che io dico, che sono più o meno queste. Dopodiché che succede? Dopo Cézanne sono avvenuti tutti questi processi, si è creata una nuova visione, basata sul frammento, sull'analiticità, sul volume, però su un volume reso analitico, non più in quanto elemento di massa chiaroscurata, ma in quanto elemento che appartiene con altri a un gioco, diciamo, completamente diverso delle parti e degli elementi. Si è rotta completamente l'idea di prospettiva. E l'arte improvvisamente rompe un equivoco, che è un equivoco su cui gli conveniva vivere per secoli. Qual è il grande equivoco che a quel punto si rompe? In qualche maniera, con questa idea che l'arte aveva a che vedere anche con la visione realistica, passa un altro concetto, che l'arte ha a che vedere con la bellezza. Una cosa su cui, diciamo, per secoli si è stati abbastanza tranquilli. Arte e bellezza sembrano appartenere a una sfera, come dire, unica. E invece no, ma come niente. L'arte è una forma di comprensione del mondo sintetico, è una capacità proiettiva, cognitiva sul mondo, che quando determina queste visioni nuove ci dà delle chiavi per capire il mondo e per operare nel mondo. Ecco perché per gli architetti è così importante, non è concepibile non avere questa linfa. In certe fasi storiche questa idea si è anche accoppiata a un'idea idealizzata di bellezza, ma in certe fasi storiche, in certi momenti. Non sempre. In certi fasi, in certi momenti, in certe altre fasi, ma come niente. Già nel passato. Ma sicuramente adesso, dopo questo processo, arte e bellezza non sono due categorie indipendenti. Ecco perché è così terribilmente, diciamo, scandalosa questa ricerca, in fondo, no? Perché è una ricerca che rompe in maniera, cioè, non c'è più ritorno. L'arte non ha a che vedere con la bellezza, soprattutto in questa fase storica. e probabilmente in quanto tale, perché l'arte, la cosa più vicina che ha a che vedere con l'arte è il sogno, è una dimensione in cui i frammenti si mettono insieme in un'altra maniera rispetto a come uno pensa in maniera razionale, e a volte questi frammenti si costruiscono in maniera diversa e diventano significanti, diventano portatori di significati. Non mica che tutti i frammenti che si ricompongono a caso hanno significato, molto spesso non c'è alcuno, ma a volte assumono un grandissimo significato. E quindi casomai, se dovessimo dire qualcosa, ha più che vedere con questo aspetto. Ma comunque sicuramente qua abbiamo capito, ahimè, una volta per tutte, che non c'ha niente a che vedere con la bellezza. Che può accadere come componente, non è detto che non sia una componente, ma non è una componente costitutiva. Ci può essere, ma non è una componente costitutiva. E questa è la linea analitica, che è la linea che ha portato, diciamo, alla nascita della nuova architettura, perché quello è il filone. Come avviene questo? Avviene perché dopo Cézanne arrivano, come dire, che ne so, i coltivatori di questo nuovo terreno, cioè, no? Capiscono come costruire su questo nuovo terreno. Perché mica è detto, no? Uno può fare una cosa e però la gente, come la matematica di Riemann, no? Stessa cosa. Quello l'ha fatto, l'ha inventato, ma se non c'era Einstein che la usava, diciamo, quella rimaneva là. Arrivano i coltivatori di questa nuova idea per una serie di cose, cioè arrivano i cubisti, che poi in realtà erano due, Braque e Picasso, che stavano insieme e hanno delle descrizioni molto belle del loro lavoro insieme, e sono molto belle, perché dicono loro, noi ci stiamo facendo proprio una scalata, usano questa parola, no? Stiamo insieme. No? E quindi arriva questa cosa qua. Cioè questa cosa qua praticamente non è concepibile, cioè qua ci andava da un certo punto di vista tranquillo, no? Cioè, puoi anche avere un barlume di una cosa, no? Ma questo è praticamente lo stesso soggetto, no? È sempre il corpo femminile. E qui diventa, cioè, la costruzione assoluta di una nuova visione, in cui, come dire, statutariamente, addirittura, nella violenza della costruzione di questa nuova visione, come dire, necessariamente brutta, è necessariamente negativa, necessariamente distruttiva. Questo momento della negatività dell'arte, la cosiddetta negatività dell'arte, questo vuol dire che se tu stai a fare una cosa nuova, la distruggi proprio, la distruggi. E quindi, come dire, affronti fino in fondo il tema della bruttezza, perché se c'è una cosa brutta era nel Museo d'Avignon, ma scherziamo, diciamo, no? Scherziamo? Allo stesso tempo, questi avvengono i salti, che sono i salti, diciamo, della cultura, dell'assimilazione della cosa, però dopo un po', non è che questa diventa bella, ma diventa che le chiavi interpretative che questo ci ha messo in circolo, siccome sono delle profondi sensi, per il mondo, di come sta andando il mondo, non è che lui fa questo quando ci stanno le pecorelle e il marchese della campagna inglese, lui sta facendo questo quando, cioè, avete presente cos'era la città dell'inizio Novecento, insomma è un macello, cioè quindi si sintonizza con un, diciamo, un mondo completamente diverso, e poi da questo nascono i passaggi successivi, perché queste cose si trasformano nella pubblicità, si trasformano nella letteratura, si trasformano nella moda, eccetera, e a poco quasi non ci pensiamo più, no? Che so, una cosa così sconvolgente, diventano, come dire, si assimilano in una nostra visione. La nostra visione è fatta attraverso queste categorie, e quindi noi innanzitutto interpretiamo, abbiamo delle categorie di interpretazione, e poi successivamente abbiamo delle categorie di progetto, perché le due cose stanno insieme, si legano insieme, d'accordo? Ok, allora abbiamo fatto questo viaggione, ok, durato il giusto, la famo una volta nella vita, e poi torniamo a parlare di altre cose più, però una volta nella vita secondo me è bello rifare, no? questo percorso di ingredienti che noi diamo per scontati, che avete tutti. Come vedete qui c'è una lunga parte di cioè questa immagine fantastica, e c'è una lunga parte di approfondimenti, no? raccolti negli anni su tutti questi vari aspetti della lezione. Alcuni, come vi dicevo, queste cose sono fatte in un momento di web 1, quindi il vantaggio è che sono comunque selezionate, no? Mentre su con i sistemi dei blog sostanzialmente una stupidaggine sta insieme a una perla, qui teoricamente sono tutte selezionate, non è detto che sono tutte perle, sono tutte queste cose intelligenti, no? Questo era il vantaggio del web 1 rispetto al web 2, però web 2 c'era tanti altri vantaggi. Ok? Prego. Ci vediamo lunedì facciamo, tanto per planare, facciamo un poco di tutorial di Dreamweaver, tanto per capire come mettere le mani in questa richiesta, e poi facciamo una lezione sul catalizzatore, che cosa vuol dire, cioè, d'accordo, prima facciamo questa parte, e poi facciamo, ok, ma questa carta è l'architettura industriale, ma su quali presupposti era basata? In che senso l'architettura industriale modificava completamente l'architettura del passato? Dobbiamo capirlo. Perché lo dobbiamo capire? Perché lo dobbiamo distruggere, direbbe Eichmannianamente. E che non vuol dire che non l'amiamo. L'amiamo tantissimo. Ma questo è il problema. Però dobbiamo capire. Ok? Questo è in due parole. È venuto registrato pure questo. Va bene. Va bene.